con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 3 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci qua ancora una volta, il demone del tardi, puntata del venerdì, in questo caso quello del 22 ottobre, come sempre il venerdì puntata corta perché tra poco arriva il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. Un professor Di Stefano, ve lo annuncio già in forma di teaser, che oggi si presenta con un meraviglioso paio di pantaloni a scacchi che sono forse prologo e metafora della COP26 che si terrà a Glasgow, Scozia, territorio del tessuto a scacchi. Sarà così? Sarà un caso? Glielo chiederemo naturalmente tra poco, ma intanto, come sempre, il venerdì con la fretta del bianconiglio andiamo immediatamente a cominciare, e cominciamo, non poteva essere altrimenti, dalla frase del giorno, quella strappata a Matteo Salvini da un cronista del Foglio travestito da leghista. Andiamola a sentire.
Ovvio che noi abbiamo un centrodestra il governo, un centrodestra l'opposizione, però c'è modo e modo di stare all'opposizione. Si può concordare una quota comprensibile di rottura di coglioni dall'opposizione, che però non sia fatta scientemente per mettere in difficoltà la Lega.
E quando arrivano qua se devono godere pure sta rottura dei coglioni dei fascisti. Vale.
Ecco, la sintesi politica l'ha fatta Ivano di Rocca di Papa. Qual è il problema di Salvini? L'ha detto lui, non è un'interpretazione. Il suo problema è sta rottura dei coglioni dei fascisti, cioè la Meloni che da mesi, dalla rendita di posizione della lotta, tormenta il Salvini di governo. Esattamente esattamente come fa puntata per puntata Masha con Orso, tanto da esserne parafrasi così perfetta che forse lo ricorderete, li avevo già ribattezzati Fascia e Orso. E allora, questo era l'estratto dell'audio rubato a Salvini che parlava di fronte agli stati maggiori della Lega, il cronista del Foglio travestito da leghista, poi non so come si fosse travestito, se con l'elmo, con le corna oppure nella nuova versione più sovranista fatta di felpa, comunque era Ruggero Montenegro che oggi firma il pezzo sulla prima del Foglio in cui racconta quello che ha detto Salvini di fronte allo Stato Maggiore della Lega. Dice che con tutto l'affetto per Milano il mio obiettivo sono le politiche, la Meloni stia all'opposizione senza rotture di coglioni e le elezioni, se uno pensa di andare a votare prima del 2023 è un illuso. Al riparo da telecamere e cronisti, tranne appunto quello del Foglio che si è infiltrato, Matteo Salvini si rivolge ai suoi deputati e senatori quasi dissociandosi da se stesso, o almeno dagli slogan e dai tic del leader pubblico. Si toglie la maschera, dismette il politichese fino a rivelare il vero stato d'animo e le strategie del Carroccio, le preoccupazioni e gli equilibri della sua coalizione, un po' meno stabili rispetto alle dichiarazioni di facciata, soprattutto all'indomani di una cocente sconfitta che ammette in quella sede per la prima volta. Le elezioni non sono andate bene, dice, aritmeticamente uno potrebbe dire che abbiamo 64 sindaci in più, ma quando perdi con ignominia, con 30 punti di distacco in alcune grandi città, c'è poco da festeggiare. Quello che parla, lo ricordo, è Salvini. Sicuramente la divisione del centrodestra in due o tre pezzi non aiuta, con tutto l'affetto per le comunali di Milano o di Genova e per le regionali in Sicilia, la mia azione, la mia visione è calibrata sul 2023-2028. L'analisi la fa davanti appunto allo Stato Maggiore della Lega, radunati al Teatro Sala Umberto di Roma, dove ieri si entrava solo con i Green Pass, nonostante i borghi, i siri, i pillon. All'ordine del giorno i risultati delle recenti amministrative, ed è proprio qui che parte il ragionamento di Salvini. Addentrandosi nell'analisi e nelle ragioni della sconfitta elettorale, ecco che Salvini mette a fuoco le criticità alzando il tiro poco alla volta, un crescendo. Ieri, ecco di nuovo Salvini che parla, durante il pranzo con Berlusconi e la Meloni mi è sembrato che fosse evidente a tutti che litigare tra i centri-destra per un voto in più ha come effetto che al massimo sei il migliore dei perdenti. Il tono si fa più alto, a me non me ne frega un cazzo di essere il più forte di quelli che perdono. Poi Salvini continua svelando ai suoi parlamentari altri dettagli del menù di centrodestra: la nuova strategia concordata a tavola con il Cavaliere, un appuntamento fisso con tutti i ministri di Lega e Forza Italia tutte le settimane, perché un conto è andare in Consiglio dei Ministri in ordine sparso, un altro è andare con sei persone coordinate con una linea condivisa e concordata. Insomma, Salvini vuole vedere una volta alla settimana Draghi, una volta alla settimana Berlusconi. Da statista presunto si trasforma in stalker, ma intanto vediamo che cosa dice della Meloni. Ovvio che noi abbiamo un centrodestra al governo e uno all'opposizione, però c'è modo e modo. Si può concordare una quota comprensibile di rottura di coglioni che però vada a minare il campo del PD e del Movimento 5 Stelle, e non fatta scientemente come è accaduto negli ultimi mesi, per mettere in difficoltà la Lega e il centrodestra. E meno male, scrive Ruggero Montenegro, che erano tutti uniti e compatti, figurarsi. Ma non è finita, perché prima di passare alle altre questioni all'ordine del giorno, dalla riforma delle pensioni alla finanziaria, Salvini trova il tempo per smentirsi ancora una volta e smentire la cantilena che associerebbe l'eventuale elezione di Draghi al Quirinale con la fine della legislatura. Mancano un anno e quattro mesi, sottolinea il leader del Carroccio, se uno pensa di andare a votare prima è un illuso, ma se continuiamo a darci martellate sulle gengive e poi miracolosamente a marzo 2023 ci presentiamo insieme, allora è complicato. È stato complicato per i comuni di Roma e Milano, figuriamoci quanto può esserlo a livello nazionale. Questo dunque il Salvini pensiero, quello genuino, pochino dietro le quinte del politichese, e il tema è quello delle martellate sulle gengive che si sta dando il centrodestra, un centrodestra dove l'uomo del giorno chi è? Naturalmente lui, Silvio Berlusconi, non più solo cavaliere ma anche garante federatore eppure assolto. Silvio garante, Silvio federatore, Silvio assolto, più che cronaca pare quasi quasi un sonetto di Sandro Bondi, eppure è così, assolto e anche guarito, perché uno studio che a breve verrà pubblicato sull'edizione Brianzola di Lancet ha dimostrato in modo inconfutabile il rapporto di causa effetto tra le udienze del processo Ruby e i ricoveri alla San Raffaele. Chiuso il processo, dunque torna alla salute. Infatti Silvio è volato a Bruxelles, dove tra un selfie con la Merkel e una benedizione al PPE ha rilanciato la sua candidatura al Quirinale. Quindi Silvio garante, Silvio federatore, Silvio assolto, eppure presidente. Ci manca solo che gli diano il premio di anziano dell'anno, quello rifiutato dalla regina Elisabetta giusto ieri, e poi veramente ha vinto tutto. Quello resta però l'obiettivo numero due. L'obiettivo numero uno è naturalmente il Quirinale, e Silvio presidente sì, può fare. Certo, farebbe un po' impressione passare da uno a cui la mafia ha ammazzato il fratello a uno che la mafia ce l'aveva in villa in forma di stalliere, ma che vogliamo dire, signora mia, mica si può sempre spaccare il capello in quattro. Intanto però Berlusconi è alle prese con sta rottura dei coglioni dei moderati, che denunciano sta rottura dei coglioni dei sovranisti, e a esplicitare i dolori della giovane Forza Italia ieri espressi in forma mediata e quasi pudica dalla povera Gelmini, ci pensa oggi con tutta la virilità del caso niente proprio di meno che Renato Brunetta, perché quella di Brunetta, piaccia o meno, dal punto di vista del rilievo politico, soprattutto all'interno dei fragili equilibri del centrodestra, è l'intervista del giorno. La fa Francesco Bei, proprio Brunetta, sulle colonne di Repubblica. Brunetta: il sovranismo porta il paese a sbattere, serve un'alleanza europeista. Questa la sostanza in forma di titolo, ma andiamo a vedere che cosa dice Brunetta, che appunto parla di una nuova coalizione a sostegno di Draghi che scomponga le attuali forze politiche e le ricomponga intorno a tre poli europei: socialista, liberale, popolare. E questa la proposta del titolare della pubblica amministrazione, che vede finito il centrodestra attuale a trazione sovranista. Francesco Bei gli pone di fronte la maggioranza sfilacciata che litiga sempre più forte. Siamo già all'inizio della fine dell'esperienza Draghi, gli chiede, risponde Brunetta: abbiamo in Draghi una guida autorevole, un governo forte, il popolo si fida di Draghi. È quasi messianico il trasporto di Brunetta per Draghi e il suo governo. Quelli che sembrano non aver capito sono i partiti che compongono l'attuale maggioranza, dice Brunetta. Che cosa non avrebbero capito, gli chiede Bei? Che non possono andare avanti guardando indietro. Se continuiamo a dire questa è la mia riforma, guai a chi la tocca, questo è il mio reddito di cittadinanza, la mia quota 100, il mio bonus, non andiamo da nessuna parte. Più avanti, dopo aver ribadito il richiamo della foresta in forma di consenso elettorale da parte dei partiti che compongono la maggioranza, Brunetta tiene a ribadire che il partito più draghiano è il suo, cioè Forza Italia, proprio perché, dice, non ha fatto parte dei precedenti governi Conte. Se la destra sovranista anti-europea, anti-green pass va dietro al richiamo della foresta, commette un grande errore, perché il popolo non la pensa così. Mai sentito Brunetta evocare tanto il popolo, ma è uno sport nazionale quello di farsi portavoce del popolo. E più avanti allora Brunetta lancia un appello alle donne e agli uomini di buona volontà, qua pare quasi il Papa, ai liberi e forti di sturziana memoria. Torniamo ai fondamentali, alle grandi famiglie politiche che hanno costruito l'Europa e le sue istituzioni nel dopoguerra: la famiglia dei popolari, quella liberale, quella socialista. Queste tre culture politiche adesso possono ricostruire l'Italia del futuro con Draghi. Dietro, come dire, la prosopopea e l'ampollosità dell'enunciato di Brunetta, però si comincia comincia a intravedere una questione politica forte che tocca il centrodestra, ma non solo. Begli chiede: intanto il centrodestra vive una contraddizione forte, come farete a governare insieme se Forza Italia è nel PPE, Meloni va dai neofranchisti di Vox in Spagna e Salvini difende Orban e i polacchi anti-UE? Risponde Brunetta: se l'egemonia sul centrodestra ce l'hanno Fratelli d'Italia o la Lega, la coalizione è inevitabilmente perdente. Lo si è visto alle amministrative, temo lo si vedrà anche alle politiche, o meglio, puoi anche vincere, ma non vieni percepito come una forza di governo, non sei credibile, se la pensi in maniera diversa sull'Europa, sull'euro, sull'economia sociale di mercato, non sono credibili coalizioni manifestamente opportunistiche, alleanze disomogenee e incoerenti, formate solo per ragioni elettorali. Però, dice Bei, i tre leader si sono visti a casa di Berlusconi a Roma e sembrava che non la pensassero così. Ricorderete le foto di ieri nella rapsodia dei cloni di Dudu. Mi dispiace, risponde Brunetta, ma così un centrodestra unito non c'è. Ha ragione Maria Stella Gelmini, le divaricazioni semmai sono aumentate. Dopo il 2018 è mancata una riflessione su quello che è successo, invece servirebbe un'analisi anche dura e feroce sui nostri errori. Salvini ha rinunciato a entrare nel PPE e ha appena annunciato la volontà di rinsaldare l'alleanza con Le Pen in un nuovo gruppo. Meloni va a fare i comizi con Santiago Abascal, tutto legittimo per carità, ma questo agli occhi dei nostri elettori moderati di centro ci impedisce di essere considerati come coalizione alternativa credibile alla sinistra. E quindi che fare? Gli chiede Bei. Questo stallo, ribadisce ancora Brunetta, si supera se le tre grandi famiglie politiche di popolari, liberali e socialisti formano una nuova alleanza di governo. Che cosa vi fa venire in mente? La nuova alleanza di governo formata dalle famiglie popolari, liberali, socialisti, il grande centro allargato, oppure il nuovo Ulivo, chiamatelo come volete, di cui si discute ormai da giorni. Anche fuori da Forza Italia, gli chiede Francesco Bei, mettendo il dito nella piaga dei tormenti del partito di Silvio, risponde Brunetta: ho la tessera numero 2, io sono Forza Italia insieme a Berlusconi che ha la tessera numero 1, ma voglio che il mio partito diventi il pivot di un centrodestra popolare ed europeo capace di dialogare con tutti, perché non dimentico che oltre alla tessera di Forza Italia ho anche quella del PPE, e ora come ora, e qua c'è sostanza che nella prologo, mi sento più del PPE che di una Forza Italia che rischia di appiattirsi su altre culture non sue. E dunque, se Brunetta chiama, Berlusconi è chiamato inevitabilmente a rispondere. Se la tessera numero 2 dice una cosa, la tessera numero 1 ne deve dire un'altra. Non era la numero 1 di tessera di Berlusconi, no, ma questa era un'altra tessera, ma va bene, eccolo qua Berlusconi che dà sfoggio di sé insieme ad Angela Merkel a Bruxelles. Siamo sulle colonne del Corriere della Sera. Berlusconi con la Merkel, Berlusconi con le cuffie, Berlusconi con Tajani, Berlusconi che mostra il Green Pass, Berlusconi show a Bruxelles. Draghi dice: meglio a Palazzo Chigi, e guarda un po', e poi dà la sua stoccata alla Gelmini, definendola fuori dalla realtà. Si fa garante per l'appunto di Meloni e Salvini all'interno della UE, mentre intanto viene riportato il muro di Carfagna e Brunetta. Maria Stella denuncia un malessere diffuso tra noi, e sono riprese le parole di Brunetta, peraltro che abbiamo ascoltato anche in forma di intervista sulle colonne di Repubblica, e Brunetta, Gelmini e Carfagna sarebbero appunto la guarnigione dissidente all'interno di Forza Italia che mina la leadership di Silvio e guarda la grande coalizione allargata dei moderati di centro. Abbiamo solamente 10 minuti, mamma mia, e allora ci tocca, attenzione perché in questo caso chi tocca i fili muore, ma è doveroso farlo, il nuovo caso Alessandro Barbero. Ieri colpevolmente mi denuncio, non avevo dedicato particolare attenzione all'intervista che gli faceva la Stampa, invece è diventato caso nazionale naturalmente attraverso l'abbrivio offerto dai social. E allora Massimo Gramellini oggi sulla prima del Corriere rappresenta, come dire, la moltitudine di chi si è indignato per le dichiarazioni di Barbero. Barbero lo Spavaldo è il titolo del caffè di Gramellini. Il noto storico e divulgatore francese Michel Platini dice che Gramellini ebbe a sostenere una volta che persino Einstein, intervistato tutti i giorni, avrebbe finito col dire una cretinata. Il professor Barbero non sarà Einstein, ma resta uno dei miei idoli, non fosse altro perché le sue lezioni sulla zarina di tutte le Russie mi hanno accompagnato in cuffia durante i tentativi fallimentari di perdere peso con la ciclette. Per questo ci sono rimasto male nel leggere sulla stampa la sua esternazione a proposito di presunte differenze strutturali tra uomo e donna che renderebbero quest'ultima meno aggressiva, spavalda e sicura di sé. Mi sono chiesto perché un uomo tanto sicuro di sé, dopo l'intemerata sui vaccini, ha sentito il bisogno aggressivo di uscirsene con un'altra spavalderia. Nel suo mondo fitto di differenze strutturali non esisterà qualcuno, uomo o donna che sia, in grado di attenuarne la smania dichiaratoria, suggerendogli nell'amato dialetto piemontese prof pisapicurt, traduzione per i non sabaudi, professore, accorci il raggio della sua minzione. Non pensa Barbero che il titolare di una cattedra universitaria farebbe meglio a non frequentare il bar sport della battuta a tema libero, dove nell'ultimo anno è andato a infrangersi il prestigio di tanti scienziati, e che da domani una sua studentessa potrebbe giustificare la scena muta all'esame affermando di sentirsi strutturalmente insicura? Così Gramellini, che tutto sommato rispetto ai termini dell'indignazione che si sono visti sui social, che hanno immediatamente squadernato il carattere assassination dopo la dichiarazione di qui sopra, è quasi moderato, visto che moderato è una delle parole del giorno. È proprio la stampa di Torino, che ieri aveva ospitato questa intervista a Barbero, sciorina in prima pagina tutta una serie di durissime prese di posizioni. Dacia Maraini, se uno storico rinnega la storia. Antonella Viola, l'immunologa, ma il cervello non ha sesso. Linda Laura Sabbadini, il maschio medio che si sente re, eccetera eccetera. E vengono riportate di nuovo, virgolettate come da titolo di ieri, la frase incriminata di Barbero: le donne sono strutturalmente diverse da noi. Ma c'è un ma. Avrà davvero detto questo Alessandro Barbero? Perché come dire, tutto il dibattito si è scatenato su lo stralcio di una frase diventata titolo, che ha finito per determinare l'intero pensiero che c'era all'interno di quell'intervista. E a prendere le parti e le difese di Barbero c'è un'altra donna sulla prima del Fatto Quotidiano, che è Daniela Ranieri, che cosa fa? Va a rileggere l'intero pezzo in cui era contenuta la frase incriminata. Scrive Daniela Ranieri a pagina 11, perché il pezzo sta in prima, richiamato appunto da pagina 11, la stampa interpella Alessandro Barbero partendo dalle lezioni che lo storico terrà a Roma sul tema delle donne nella storia, e titola così l'intervista: le donne, secondo Barbero, insicure, poco spavalde, così hanno meno successo. Il lettore curioso, scrive Daniela Ranieri, che conosce Barbero quale studioso rigoroso, intellettuale, diretto e mai conformista, capisce in un millisecondo che il titolo può essere A, falso, non si contano sui giornali virgolettati inventati; B, una riduzione giornalistica di un discorso più ampio; C, un errore del titolista che con quel così allude a un rapporto di causa-effetto tra insicurezza femminile e mancata realizzazione professionale, rapporto che una risposta nell'articolo chiarirà in un battibaleno. In nessun caso, nemmeno per un secondo, penserà che per Barbero lo scarso successo delle donne dipenda da un difetto di natura che le rende inferiori agli uomini. E infatti, alla domanda sul perché le donne fatichino ad arrivare al potere e fare carriera, Barbero risponde: ci sono donne chirurgo, altre ingegnere e via citando, ma a livello generale siamo lontani da un'effettiva parità in campo professionale. Rischio di dire una cosa impopolare, lo so, ma vale la pena di chiedersi se non ci siano differenze strutturali tra uomo e donna che rendono a quest'ultima più difficile avere successo in certi campi. E si domanda: è possibile che in media le donne manchino di quell'aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi, punto di domanda. La frase, dice Daniela Ranieri, è cristallina e infatti puntualmente sui social, dove se no il nome di Barbero è investito da una marea di rabbiosa censura e indignazione, e la parola strutturali, quali sono le differenze tra uomo e donna nella nostra società, viene intesa senza il minimo tentennamento come un irricevibile sinonimo di biologiche, parola che evidentemente secondo gli arrabbiati Barbero ignora. È evidente che Barbero sta parlando di una differente aggressività sociale, ciò che rende gli individui competitivi, performanti, adatti ai ruoli di potere, così come essi sono stati disegnati dalle elite nelle società occidentali neoliberali, non solidali, non paritarie e maschiliste. E sì, ahi noi, le disparità di potere tra uomo e donna sono frutto di condizionamenti culturali. A riprova di ciò, Barbero più avanti afferma: c'è chi dice se più donne facessero politica, la politica sarebbe migliore. Ecco, secondo me, proprio per questa diversità tra i due generi. A questo punto anche il meno avvezzo alle sfumature della lingua italiana dovrebbe aver inteso che Barbero parla di differenze antropologiche tra i sessi. Dagli albori della società umana la lotta per il potere è maschile, è il figlio che uccide il padre per usurparne il trono, e tuttora quella mancanza di spavalderia predatoria della figlia femmina può essere una delle ragioni per cui nel mondo le donne hanno meno potere degli uomini. Le femministe dovrebbero sottoscrivere all'istante una dichiarazione del genere, invece spolpano Barbero, sebbene in assenza, già che lui si tiene igienicamente lontano dai social. Così accade che il quotidiano di Torino, invece di titolare Barbero, se più donne facessero politica, la politica sarebbe migliore, che è il vero centro dell'intervista, titola in quel modo a dir poco ambiguo, con l'effetto di darlo in pasto a chi vorrebbe che gli storici, specie se dichiaratamente di sinistra ed ex iscritti al PC, parlino solo del passato e lasciano il presente a chi lo cavalca spavaldamente. Fatevi voi poi un'idea del caso dopo aver sentito, come dire, le parti in causa. Riprende l'argomento oggi anche Giuliano Ferrara sul Foglio, che mette insieme un po' di cose, non solo il caso Barbero ma anche quello che ieri scriveva il Wall Street Journal a proposito della diversity, che secondo il Wall Street Journal è diventata negli ultimi anni tirannica, racconta dell'ossessione dell'università per la diversità, l'equità e l'inclusione, che minaccia di far fallire la missione principale delle stesse università, che è la produzione e la diffusione delle conoscenze. E Ferrara cita anche il caso Netflix, perché anche a Netflix in questo momento è esploso un caso, che è quello che riguarda il comico Dave Chappelle. Andiamo a riprenderlo dalle pagine del Corriere della Sera. Mercoledì un centinaio di dipendenti ha lasciato la sede di Los Angeles in segno di protesta contro la serie di stand-up comedy di Dave Chappelle, che ha offeso un dipendente transgender dalla società di streaming, e per contestare la gestione della successiva crisi interna da parte dell'azienda. L'ho letto alla francese, non so perché. Uscita due settimane fa, The Closer ha avuto un grande successo, ma ha fatto infuriare alcuni dipendenti perché, tra le altre cose, il comico fa ironia sull'identità di genere e difende le dichiarazioni transfobiche di J.K. Rowling. Quando hanno chiesto il ritiro della serie, però, il CEO della società, Ted Sarandos, si è opposto e espresso sostegno al comico, garantendo la libertà di espressione artistica. Le parole di Sarandos hanno inasprito il clima, parole irrispettose, sostenevano gli organizzatori della protesta, non ha aperto una discussione come succede di solito, e Netflix aveva anche sospeso tre dipendenti colpevoli di essersi espressi contro la serie e poi reintegrati per schivare il contraccolpo negativo. I dipendenti solidali con il collega e alcuni attivisti hanno quindi inscenato il walkout mercoledì, uscendo dall'edificio di Netflix sul Sunset Boulevard e cantando slogan come Trans Live Matter. Ma per chiudere questo capitolo volevo leggervi quello che scrive oggi Michele Serra a proposito di un'altra vicenda in cui ha a che fare la cecità paradossale dell'algoritmo dei social network. Perché? Perché l'ente del turismo di Vienna, che non può mostrare sui social network i quadri di Schiele, di Klimt, Clint, perché sono rappresentano nudità, e il social network Libandisce ha deciso di promuoverli su una piattaforma di porno. Rischia di finire tra le cosiddette provocazioni. La decisione è perfettamente razionale e lucidamente politica, scrive Serra, dell'ente per il turismo di Vienna, che ha deciso di pubblicizzare le opere di Schiele, Clint e altri autori su una piattaforma porno, perché nei social normali gli algoritmi, se vedono nudo, oscurano. Molti quadri celebri sono già stati vittime di questa censura così vecchia eppure intramontabile al tempo stesso, pre e post tecnologica. Le armi, la guerra, la violenza non sono mai state un tabù, né etico né figurativo. Pistole, cannoni, siluri non hanno alcun bisogno di un vaglio morale per conquistarsi un primo piano. Si può inalberare il Winchester sentendosi bravi padri di famiglia, produrre e vendere missili senza alcun danno alla propria rispettabilità sociale. Non fosse così, esisterebbe una pornografia delle armi, appositi siti dove mostrare il bazooka senza che i vicini di casa lo sappiano. L'eros, invece, malgrado sia un sentimento popolare che nasce da meccaniche divine, Battiato, è ancora pietra dello scandalo, e a ben poco deve essere servita la cosiddetta rivoluzione sessuale se il web, pur essendo stato inventato da ormai anziani hippie californiani, trasporta nel mondo attraverso i social qualunque parola ributtante, qualunque idea violenta, qualunque insulto alla ragione e al rispetto, ma si fa problemi sulle cose di sesso e le confina nell'enorme riserva del porno. Si proceda dunque a un fronte ampio tra Schiele e Rocco Siffredi, tra Courbet e Moana, perché se è nello stesso girone infame che le major del web li ficano, tanto vale prenderne atto. Così Michele Serra sulla surreale necessità dell'ente del turismo di Vienna, che per promuovere Clint e Schiele deve mostrarne i quadri sulle piattaforme porno, perché se vanno su Facebook allora vengono censurati. Mi è rimasto fuori Biden, che è costretto, e lo accennavamo già ieri, probabilmente a fare marcia indietro sul suo piano climatico in vista della COP26. Non fatemi andare a Glasgow a mani vuote, ne va del prestigio del nostro paese. Sarebbero queste le parole accorate che Biden ha rivolto alla platea repubblicana, ma in parte anche democratica, che potrebbe non votare il suo piano di taglio alle emissioni. Ma ripartiamo da qua tra poco, visti i pantaloni a scacchi molto scozzesi del professor Di Stefano, all'interno del giorno delle locuste. Pubblicità e poi torniamo. A tra poco.